fermiamo qui per una tappa molto importante, anche se visivamente rende poco. Vedete il Tell dinanzi a voi, immaginatevi una città con delle mura, una piazza centrale, dei pozzi e tutte le abitazioni con il tempio e così via, no? È una città piccola, questa è una città come è stata scavata, risalente al X secolo avanti Cristo, fu distrutta dal faraone Sisac nel 925, quindi quello che noi vediamo è una costruzione dell'età del bronzo, insomma 200 anni dopo che hanno cominciato, dell'età del ferro, 200 anni dopo che si è cominciato a usare il ferro, quindi avere le spade di ferro, le ruote di ferro e così via, fino al 1200 ancora non si usava il ferro, no? Ma per noi è importante perché è la città dove noi possiamo visualizzare Abramo. Abramo, se voi andate alla Bibbia, trovate al capitolo 21-33 che Abramo compra i sette pozzi che sono qui, li scava, li compra da Abimelech, e al versetto 33 del capitolo dice: Abramo piantò un tamerisco a Bersabea e lì invocò il nome del Signore. Abramo ha appena avuto Isacco, poi torneremo a parlarne, quindi ha avuto la gioia di un figlio che non arrivava mai, finalmente è diventato padre, e subito dopo compra questo posto, e un versetto dopo comincia il sacrificio di Isacco, cioè Abramo da qui va verso il nord con il figlio, sapendo che deve fare questo viaggio misterioso per fare che cosa? Adesso diremo una parola, per uccidere il figlio. E poi torna, se voi andate alla fine del capitolo 22, che è il sacrificio di Isacco, al versetto 19, voi trovate: Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Possiamo immaginare subito un quadro di Teniers, il giovane, un pittore fiammingo, che mostra Abramo e Isacco che hanno superato la prova, cioè oramai c'è l'ariete sul sacrificio, hanno salvato la vita, cioè lui ha superato la prova, ha capito che Dio non voleva quel figlio, ma sembrava che lo volesse, ma in realtà non lo voleva, morto, e tornano felici, cioè sono inginocchiati con un viso sereno, si vede in questo quadro, e nell'angolo ci sono i servitori che stanno aspettando il ritorno, perché oramai è superata la prova, no? Pensate alle prove che noi ogni volta, la prova della croce, quello che si chiama la croce, no? Quando la croce finisce, questo posto ci ricorda quando la croce comincia e quando la croce poi dopo finisce, no? E vorrei sottolineare solo tre cose semplici ma enormi, cioè già queste di oggi basterebbero per tutta la vita, ma come ogni cosa che voi già sapete, che avete pregato, no? Cioè voi sapete che in Abramo innanzitutto noi scopriamo, Israele scopre che Dio è vicino, cioè Abramo è il primo uomo che Dio chiama chiamandolo Abramo, cioè gli dice: io ce l'ho con te. Pensate quando uno scopre il battesimo, la fede, diventare catechista, diventare prete, di sposarsi, battezzare il figlio, cioè questo figlio te l'ho dato io sono il tuo Dio, cioè io non sono il Dio in astratto. Se volete si potrebbe dire che il grande dramma dall'illuminismo in poi è il cosiddetto teismo, no? Cioè la maggior parte delle persone non sono atee, in realtà credono, ma non credono che Dio c'entri con la vita concreta, cioè Dio non ha per me una vocazione, non ha una parola per me. Abramo è colui che comincia a annunziare al mondo che Dio ha una parola per te, cioè non è solo Dio e basta, ma è il Dio di Abramo, cioè il Dio che dice: Abramo ti darò un figlio, Abramo circoncidi te, tu, Abramo fai questo, Abramo vai di là, Abramo non andare di qua, questa è la legge, questo è il bene, Abramo tu avrai una discendenza enorme, cioè io sono il tuo Dio. C'è questo pronome tuo, mio, che e voi sapete che il sacrificio comincia proprio, immaginiamolo qui, e Dio mise alla prova e gli disse: Abramo, rispose: eccomi. Cioè sono un uomo e Dio che parlano, che sono insieme, no? Dio è qui. Quando noi diciamo Dio è nell'Eucaristia, cioè quando noi diciamo Dio, è vero che è dappertutto, ma se lo vuoi trovare devi andarti a confessare, devi vivere il Vangelo, devi andare a messa, devi far nascere un bambino, cioè Dio è qui, non è dappertutto. Abramo dice: Dio è qui, in questo posto, qui mi ha parlato, qui mi ha dato Isacco e così via, no? Qual è la fede di Abramo? Qui c'è un secondo punto fondamentale, no? È il punto, se volete, più importante da capire. Io sono grato a un prete in particolare che mi ha aiutato a capire questa cosa. Voi sapete che c'è la grande questione del figlio, no? E questo prete mi diceva, ed è vero, ogni genitore che c'ha un figlio, quando arriva a questo punto, dice: io Abramo non lo voglio, non mi interessa. Cioè Abramo lontano da me, perché mio figlio non si tocca, guai a che mi tocca mio figlio, no? E lui mi raccontava che lui si è reso conto che andava capito bene questo brano, perché una volta gli hanno raccontato di una famiglia, con tutto il rispetto, ma famiglia testimone di Geova, che diceva: io non gli do il sangue, la trasfusione, mio figlio muoia pure, perché se Dio dice una cosa, che lui muoia, io non... Cioè, come se questa famiglia dicesse: se io amo Dio... E devo, come dire, non devo aiutare mio figlio, no? Cioè, alcuni leggono Abramo come colui che ama Dio e quindi dice: io amo talmente Dio che sono pronto a sacrificare mio figlio, no? Se voi leggete, ci sono due passaggi importantissimi del testo che sono fondamentali. Il primo è quando Abramo e il figlio Isacco camminano e parlano con i servi, e Abramo disse ai suoi servi, siamo al versetto 5: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Allora qui ci sono due possibilità. Prima possibilità, che Abramo sta mentendo, cioè Abramo ha fede in Dio, nel senso che per far stare tranquilli i servi, che sennò gli dicono: ma tu sei matto, gli dice: state tanto, noi torneremo, ma intanto la sua fede è dire: io vado a sgozzare mio figlio. Invece la possibilità, che è quella reale della Bibbia, della fede, Abramo ha talmente fede che sa che tornerà con il figlio. Cioè la fede non è pensare, c'è una prova, c'è una cosa che non si capisce, ma la fede è dire: Dio ama mio figlio e Dio me lo ridarà. Noi torneremo con il bambino, cioè mio figlio tornerà con me. Capite che la vera fede, questo è bellissimo, non è amare Dio e non la gente, non è amare Dio e non la moglie, non è amare Dio e non i libri, non è amare Dio, è amare Dio sapendo che Dio è la salvezza di mio figlio. E quando cominciano a camminare, Isacco, che è intelligente, che non è un bambino, Isacco secondo la tradizione è un ragazzo, cioè uno che già capisce le cose, Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Cioè Abramo dice: eccomi, come lo dice a Dio, lo dice anche al figlio, cioè gli dice: io ci sono. Voi sapete, questa parola eccomi, me lo insegnava questo sacerdote, è il grande dramma della vita, no? Cioè noi abbiamo dei padri che non c'erano nei momenti decisivi, dei mariti, delle mogli, eccomi, ma quando c'era quel padre tu non c'eri, cioè l'eccomi e io ci sono quando conta che io ci sono, no? E Abramo, il figlio lo chiama e il padre dice: figlio, eccomi, io sto qui con te, no? Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, dice Isacco. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Cioè Isacco comincia a capire che c'è qualche problema e dice: tu mi chiami padre mio, no? Ma qui c'è la legna, c'è tutto, e dov'è l'animale che noi dobbiamo sacrificare, no? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Cioè non dice al figlio: sei tu l'agnello. E qui di nuovo c'è la doppia possibilità, cioè prima possibilità: ha ingannato, che è la cosa più terribile che fa un padre, un amico, un marito, cioè io ti inganno per farti stare tranquillo, ti dico delle balle, ti dico: ma no, ma stai tranquillo, non sta succedendo niente, ma come sta? L'altra possibilità è che Abramo, che è quella possibilità reale, crede talmente in Dio che dice al figlio: sembra, cioè tu hai ragione, il tuo tutto fa sembrare che adesso succederà l'olocausto, ma invece Dio stesso si provvederà l'agnello, cioè Dio non farà morire te, ma metterà l'agnello, no? E per capire fino in fondo questo testo, terzo e ultimo punto, noi dobbiamo andare a Giovanni 8:56, dove Gesù riprende questo testo, e in Giovanni 8, quando gli dicono: noi siamo figli di Abramo, tu chi ti credi di essere? Perché lui ha detto che lui è prima di Abramo, cioè è stato lui a darci Abramo per cominciare a prepararci alla sua venuta. Al versetto 56 Gesù dice: Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Che cosa vuol dire? Voi sapete che il nome Isacco è in ebraico, Itzkak, fa assonanza col verbo zakak, che vuol dire ridere. Cioè Isacco si chiama sorriso. Isacco vuol dire sorriso. E Abramo prima ride perché non riesce ad avere un figlio, cioè uno che ci prova in tutti i modi, ma sto figlio non arriva mai, e allora ride perché non riescono ad avere un figlio, poi ci torneremo, poi dopo ride quando finalmente il bambino arriva, cioè dice motivo di lieto riso mi ha dato il Signore, cioè Isacco, cioè Abramo comincia a sorridere, no? Gesù che cosa dice? Abramo vide il mio giorno e si rallegrò, cioè Abramo avendo Isacco, in Isacco aveva già intuito che sarei venuto io, cioè io sono il vero figlio di Abramo. Abramo quando Dio gli promette la gioia, la discendenza, eccetera, stava in realtà già pensando a me. E allora se ci pensate, come si risolve il dramma di Abramo? Si risolve relativamente, perché non si risolve, ma si capisce dove Dio vuole arrivare, perché il vero ragazzo da sacrificare non è Isacco, ma è Gesù. Cioè Dio non sacrifica i nostri figli, ma Dio, siccome noi siamo peccatori e siccome si deve fare un sacrificio, se no noi non siamo salvi, Dio dice sono io che ci rimetto, io metto la mia vita per salvare te. E allora in Abramo e Isacco, paradossalmente, la vera figura importante non è Abramo, ma è Isacco. Cioè la vera figura di Cristo nel racconto di Abramo e Isacco, se volete la persona di cui noi dovremmo essere innamorati più di tutti, è Abramo è padre nella fede, ma Isacco è immagine di Cristo, no? E Cristo realmente non solo sale e torna, ma Cristo realmente sale e sul legno della croce realmente offre la vita, no? E offre la vita a salvare la morte nostra che sarebbe dovuta avvenire per il peccato che esiste, no? Ecco, potete immaginare in una atmosfera come questa, con delle costruzioni difficili da immaginare, no? Con delle sorgenti, Berce vuol dire i sette pozzi, questi sette pozzi dove si portavano gli animali a bere, tutta questa storia di Abramo e di Isacco, prima che hanno un bambino, poi che partono misteriosamente, ma partono con questo uomo che dice Dio sarà con te. Non avere paura, cioè non bisogna avere paura, e se volete il brano di Abramo e di Isacco, se è vero, è veramente la vittoria sulla paura che il male abbia il potere su di noi, sulle nostre mogli, i nostri figli, cioè realmente il Signore è Lui la salvezza, no? È un luogo non di lutto, anzi è il luogo dove il lutto viene vinto, viene tutti i nostri insuccessi, quello che non ce la facciamo, Dio ci dice vai avanti, perché io sono con te, vedrai che ci sarà quel momento in cui tornerete e ritornerete dove, a riavere tutto quello che io vi ho promesso, ve l'ho promesso ed è vostro e non vi sarà mai tolto da nessuno. Sta sorgendo anche la luna.
No.
Possiamo invocare i tre patriarchi dicendo prega per noi e poi possiamo tornare a casa. Sant'Abramo, Santa Sara, Sant'Isacco, chi ci benedica in questo primo giorno di pellegrinaggio, Dio Onnipotente, come benedisse Abramo, Sara, Isacco, ci benedica Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Che emozione!